Allora, per me non esiste dubbio che la pena di morte non appartiene al patrimonio umano. Ed è il più presto riusciremo a liberarci da questo fardello, ogni minuto è guadagnato in questo senso. È chiaro che in momenti di particolare tensione, sia emotiva che sociopolitica, alcune parti della società tendono a ritornare su questo vecchio concetto sostanzialmente della vendetta, perché la pena di morte è sostanzialmente una vendetta che viene legalizzata. Per in qualche modo cercare di allontanare da sé il terrore e l'orrore di alcune cose che si stanno vedendo. Peraltro, nella società americana la discussione sta aumentando e non soltanto negli ultimi tempi, già da qualche anno la discussione è molto viva nella società americana. Io sono molto, molto fiducioso e assolutamente convinto che in tempi non lunghi la società americana si avvicinerà a questa presa di posizione, che in questo momento è più di carattere europeo, ma anche qui in Australia la pena di morte non è nemmeno preso in considerazione. La situazione nei paesi del Medio Oriente in questo momento è particolarmente bruciante, ne sappiamo tutti i motivi. Io devo dire che paradossalmente proprio gli eventi delle ultime settimane potrebbero, spero perlomeno, che possano contribuire a segnare una linea tra quello che è accettabile e non accettabile. Proprio quello che è successo qui a Sydney pochi giorni fa, per esempio, ha mosso finalmente le comunità musulmane e religiose in generale a prendere posizione chiaramente su quello che è successo, e anche il cosiddetto Stato islamico. Quello che sta succedendo negli ultimi mesi è talmente al di fuori di qualunque tipo di accettabilità che forse è arrivato il momento di tirare veramente la linea, e a quel punto forse queste reazioni visceralmente emotive che possono portare a qualche persona a dire ripristiniamo la pena di morte e in questo modo risolviamo il problema, e sappiamo che non funziona. Però forse appunto, come dicevo, forse gli eventi di queste ultime settimane, questi ultimi mesi, sono talmente estremi che possono farci svegliare, possono farci capire che è il momento di tirare una linea e di prendere una posizione.
Lei è molto vicino a questi temi perché non solo li include in quella che è la sua attività artistica di compositore, ma allo stesso tempo incontra anche persone. Per esempio, lei va spesso in Palestina e viene a contatto con queste persone appunto che fanno parte del fondamentalismo islamico, sono quelli che poi ci propongono queste immagini tragiche di questi eventi drammatici. Ecco, nelle persone che lei incontra in questi suoi viaggi in Medio Oriente, lei ha notato che ci sia in loro una vera volontà di pace?
È un discorso estremamente complesso. Quando ci si trova di fronte a una persona che una settimana prima ha perso un figlio, non ci si può attendere da questa persona, se non in casi che ci sono, peraltro, in casi estremamente rari e particolari, non ci si può attendere da questa persona che abbia un atteggiamento equilibrato rispetto a una situazione vista in un contesto internazionale. In quel momento la persona è talmente immersa nel proprio dolore, giustamente, che non può che avere un atteggiamento emotivo da quel punto di vista. Ma proprio la cosa più triste è che questo viene sfruttato, cioè nel momento in cui, basta vedere com'è la storia fin dai tempi del trattato di Oslo, nel momento in cui sembra che si stia per ottenere qualcosa, immediatamente cade una bomba. E nel momento in cui cade una bomba, naturalmente, purtroppo naturalmente qualcuno ci rimette la vita, e immediatamente le fazioni si allontanano di nuovo e ricomincia tutto da capo. Ma è una strategia molto chiara, purtroppo, perché le emozioni in certe situazioni non possono essere controllate. Si tratta di persone che hanno perso la famiglia, persone che hanno perso i figli. Eppure è necessario che la comunità internazionale mantenga questa visione dall'alto e contribuisca a. Ed è un lavoro da formiche, è un lavoro di un pezzettino per volta, è un lavoro che non basta una vita per ottenerlo e per ottenere i risultati. Ci siamo in mezzo, ma è la nostra scommessa, non possiamo perderla.
Lei parla appunto del suo lavoro, l'ultima sua impresa che presto verrà trasmessa alla RAI. la volta che prima l'abbiamo intervistata e aveva un lavoro che aveva in mente e lo aveva realizzato. Ogni volta che viene qui in Australia le faccio sempre la stessa domanda: su che cosa sta lavorando ora?
Adesso è vero, ogni volta c'è come una specie di ricorrenza, una specie di ciclicità della mia presenza qua con i miei progetti. E in questo momento io sto lavorando ad un progetto sulle migrazioni. Un progetto delle stesse dimensioni degli altri, quindi con grande orchestra, con molti performer, cantanti e naturalmente, come ormai è una mia caratteristica, l'utilizzo molto intenso di tecnologie dell'audiovisive, della comunicazione, eccetera. Non sono col progetto sulle migrazioni, non sono ancora al punto di dire quando avverrà e dove avverrà. Stiamo lavorando con il mio editore a Roma, con diversi, che è la RAI peraltro, con diversi interlocutori. Spero nel giro di pochi mesi di arrivare a qualche risultato, sicuramente non prima del 2016 comunque.
Parlerà quindi anche di quelli che noi qui definiamo richiedenti asilo o i migranti?
Esattamente, sì. Cioè, quello che mi interessa è, per esempio, c'è un bellissimo libro di Nicolas Bourriaud che si chiama Radicant, che in italiano si tradurrebbe rampicante, dove lui definisce la condizione del migrante come una delle condizioni tipiche dell'uomo contemporaneo. Non stiamo parlando solo del migrante clandestino o di tutte le problematiche relative agli aspetti connessi con la legalità, ma proprio del migrante. Cioè, voglio dire, io sono un migrante in qualche modo, fin da quando avevo 18 anni sono andato prima in Germania, eccetera. E la condizione del migrante, del muoversi al di fuori del proprio luogo di provenienza, è una caratteristica che Bourriaud sottolinea come tipica della società contemporanea, e da questo nascono una serie di conseguenze sulla vita sociale e anche sul linguaggio culturale ed estetico che vanno prese in considerazione, e credo che sia un campo estremamente interessante. E Bourriaud parla di rampicanti perché contrapposto ai radicali, perché il rampicante è la pianta che mette radici man mano che si muove. Quindi non ha una radice di provenienza, ma si attacca con nuove radici in ogni luogo dove si va, e lui la propone come metafora appunto della condizione del migrante in senso ampio, in senso lato.
L'esempio australiano di questa ferma decisione di non permettere ai barconi di partire o di arrivare, quindi addirittura di dirottarli al punto di partenza, le ispirerà parte di questo lavoro?
Sicuramente il nostro modo di avvicinarci a questo tema sarà un modo internazionale, quindi le varie esperienze delle varie nazioni, compresa l'Australia e compresa anche l'Italia, non dimentichiamoci quello che è successo per esempio ai tempi di Gheddafi, quando l'Italia ha stretto quello che secondo me è stato un patto criminale con il regime libico per impedire che gli emigranti arrivassero fino in Italia. E questi i diversi approcci delle diverse nazioni saranno sicuramente un tema, così come saranno un tema i luoghi dell'immigrazione, partendo da Lampedusa in Italia, a Melilla in Spagna e poi anche qui in Asia, tutti i luoghi, per esempio Singapore, tutti i luoghi che sono stati i crocevia della migrazione, Ellis Island, New York, eccetera.
Quindi ci sarà un denominatore comune, che sono poi questi naufragi drammatici nei quali si sono perse migliaia di vite umane.
Sicuramente parleremo anche di questo, anche se, ripeto, il nostro approccio alla migrazione non sarà soltanto sugli eventi tragici, ma anche sulla normalità della migrazione, sulla migrazione come dicevo prima, come elemento fondante della vita contemporanea.
Grazie.
Grazie a voi.